scherzo. Allora, buonasera a tutti. Per interposta persona, ormai siamo i... chi siamo noi? L'equipe. Paolo Ferretti. Un tempo c'era l'A-Team, adesso c'è il Pole Team, saremmo noi, ok, va bene. Allora, cerchiamo di dare un senso a uscire di casa questa sera, dopo una giornata magari faticosa di lavoro, tanti impegni, magari qualche sofferenza che abbiamo avuto, e vediamo di vedere che cosa vuol dire, cerchiamo di vedere cosa vuol dire la vocazione familiare. Parto dalla preghiera, perché la cosa che avevamo pensato... Santa Famiglia di Nazareth, proprio la chiesa qui dei Frati Cappuccini è dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth, quindi ci troviamo a casa e in questo teatro, non più tardi di qualche settimana fa, si è svolta una rappresentazione teatrale in cui erano coinvolte le famiglie, sia dal punto di vista degli attori, eccetera, con questo povero regista che non sapeva più dove mettere gli attori in determinati momenti, sia dal punto di vista proprio della rappresentazione teatrale, che parlava proprio di famiglie un po' particolari, no? La mamma che abbandona il bambino, poi viene accolto dalla famiglia dei frati, c'è un'altra famiglia che vuole prendere, che contende il bambino ai frati. Insomma, di famiglia noi parleremo, ma tutti qui presenti potreste parlare sicuramente, potreste dire sicuramente qualcosa di importante, perché questa sera noi faremo più che altro una serie di testimonianze per quello che siamo qui in quattro famiglie, non complete perché la moglie di Roberto, Giovanna, ha la febbre e poi i bambini Riccardo e Eugenio sono già a letto con naturalmente i parenti o comunque il papà di Riccardo, quindi c'è una parte delle famiglie. Tutti noi abbiamo partecipato all'incontro mondiale delle famiglie a Dublino dal 21 al 26 d'agosto, come è stato detto. È stata un'esperienza, diciamo, forte, come avviene sempre per gli incontri mondiali. Io avevo partecipato a incontri mondiali della gioventù, non è la stessa cosa chiaramente, però capisci che quando la Chiesa chiama raccolta per parlare di argomenti importanti, ecco che molti rispondono e molto molto ben attrezzati. Noi eravamo uno sparuto gruppo che, diciamo, ha partecipato agli incontri però in maniera un po' passiva, mentre c'erano altre diocesi che erano veramente ben organizzate di tutto il mondo praticamente. Dio chiama ancora, noi ascoltiamo ancora. Allora, prendendo in esame questo manifesto, no? Ho estrapolato queste due mani che si toccano. Dio che chiama l'uomo e la donna, la coppia, alla santità, quindi la vocazione per tutti è la vocazione alla santità, più che una vocazione familiare, sacerdotale o di altro, no? Siccome Dio è santo, vuole che tutti siano santi e chiama, voca, cioè richiama, invoca la santità per tutti, e queste mani sono proprio l'immagine chiara, penso che siano state scelte proprio per questo motivo. Dio che chiama si mette, diciamo, in riferimento all'uomo e non smette mai di chiamare. Il problema è rispondere a questa chiamata, perché molte volte, un po' come avviene col cellulare, quando vediamo un numero al quale non vogliamo rispondere, facciamo finta che non ci siamo o altro, insomma. Dio chiama a ogni vocazione personale e naturalmente particolare, perché ogni famiglia poi è un unicum. Nei documenti della Chiesa troviamo spesso la denominazione che la famiglia è una piccola chiesa domestica, ma non tutte le chiese sono uguali, ci sono le chiese, diciamo, un po' più organizzate, un po' meno organizzate, quelle, diciamo, che stanno facendo i primi passi, quelle invece che hanno già fatto passi da gigante e hanno, come dire, parecchia esperienza alle spalle. Tutte queste famiglie però si ritrovano insieme ed è importante il fatto di trovarsi qui questa sera e, se volete, dopo, se ve la sentite, anche condividere un po', no? L'esperienza familiare, perché veramente è vero che si parla di famiglia, diciamo, strutturata, però ogni famiglia poi ha un suo percorso. Cosa vi voglio dire? Vi voglio dire un'altra cosa, che facendo una ricerca banalissima sul sito del Vaticano, se scrivete la parola famiglia, saltano fuori 59.700 risultati, cioè voglio dire, il Vaticano, la Chiesa parla da sempre di famiglia. Se poi andiamo a vedere i documenti di Papa Francesco, ci sono due encicliche in cui la famiglia ha comunque un punto, un posto di importante, sia Laudato Si che Lumen Fidei. Però diciamo che l'incontro mondiale delle famiglie non era incentrato su queste due encicliche, ma era incentrato su questa qui è, per i tecnici, visto che mi hanno chiamato prof, devo fare un po' il prof, si chiama Word Cloud, vuol dire che ci sono delle persone che si mettono lì a mettere tutte le parole dentro a un programmino, tutte le parole della esortazione apostolica Amoris Laetitia, sì, grazie, non male che c'è il team che mi aiuta, e saltano fuori le parole più importanti, e le parole più importanti sono quelle, diciamo, più grandi, e salta subito all'occhio, non guardate il nome Paolo, che non sono io, ma è San Paolo, ma il nome, la parola amore, no? Quindi tutto ruota intorno a questa parola qui, che è una parola importante, una parola fondamentale, che in italiano utilizziamo per tante cose, no? Adesso, ripeto, non voglio fare proprio il prof, però sapete benissimo che un conto è avere un amore per un animale, un conto è avere un amore per una persona, sono cose differenti, però noi chiamiamo sempre amore, dovremmo poi utilizzare il greco, che io non so, per capire bene che cosa vuol dire amore nelle varie sfaccettature, però non è questa qui l'occasione per farlo. Intorno alla parola amore si gioca tutta la famiglia, cioè tutti i rapporti all'interno della famiglia, perché l'amore è qualcosa che si dà, si riceve, e molte volte nelle famiglie diciamo c'è il momento in cui tu devi più che ricevere devi dare, e quello lì a volte dà un po' fastidio, perché l'equilibrio a volte è un po' traballante, no? Non è sempre un do-ut-des immediato, ma c'è qualcosa che per tenere insieme la famiglia uno deve dare per continuare il cammino. E ho fatto una piccola scaletta per non andare troppo fuori. Abbiamo trovato, io e il mio collega del Caramole, che è il Cristiano Zatti, un video che descrive molto bene dal punto di vista familiare proprio l'inno all'amore di San Paolo, della lettera ai Corinzi. Lo vediamo insieme, brevemente lo commentiamo, poi do naturalmente la voce alle altre famiglie.
Isn't proud. chiuse.
Lascia senza parole, basterebbe quello per descrivere la vita familiare.
Ah già, devo accendere.
No, devo accendere
no, il registratore.
Il capo quando comanda, comanda. E descrive benissimo la vita familiare, ci sono tutti gli aspetti più o meno conosciuti, è vero che abbiamo davanti un cammino, però diciamo per chi ha qualche anno di matrimonio si ritrova un po' in questo video qui. E, l'ultima cosa che volevo dire, poi do la parola, è che questa esortazione apostolica di Papa Francesco è uscita dopo un sinodo sulla famiglia, quindi non è il Papa stesso che ha scritto, no? Ma ha ricevuto delle indicazioni sia dalle famiglie presenti in tutto il mondo, sia naturalmente dalle famiglie presenti al sinodo delle famiglie, come adesso c'è stato il sinodo sul tema dei giovani. Allora, diciamo, è abbastanza semplice capire che sia la famiglia che i giovani sono dei nodi cruciali, molto importanti, sui quali bisogna riflettere sempre di più e non abbassare mai la guardia. Sul documento di lavoro del Sinodo dei Giovani esiste proprio un passo che riprende sia il discorso della famiglia che il discorso dei giovani. Finisco leggendo questa parte, non so perché faccia questo strano effetto. Ok, allora, viene detto in questo strumento di lavoro del Sinodo dei Giovani che si è concluso, varie conferenze episcopali segnalano il ruolo indispensabile che la famiglia svolge nel discernimento vocazionale, soprattutto quando i genitori rappresentano un modello di fede e di dedizione che è fonte di ispirazione. Ok, risposta. Dicevo, soprattutto quando i genitori rappresentano un modello di fede e di dedizione, che è fonte di ispirazione. I genitori sono sempre i primi testimoni, lo sono ancora di più nei contesti segnati dalla scarsità di ministri ordinati. Questo vuol dire che la famiglia, insomma, capiamo, ha sempre più un ruolo determinante nell'educazione e nella vocazione, naturalmente, dei ragazzi. La volta scorsa uno qui presente che si chiama Francesco ha fatto una domanda un po' provocatoria, no? Ai preti, dicendo come mai non siete in 20? E dico, e come mai non c'erano 20 famiglie che hanno deciso che il proprio figlio o la propria figlia prendesse la vocazione sacerdotale o comunque della consacrazione? Quindi la questione è legata a noi, no? Padri e madri, che a volte nel figlio, come dire, buttiamo dentro delle aspettative che non sono poi la vocazione, la chiamata naturalmente del padre che ci chiede di diventare quello che siamo. E do la parola adesso a mia moglie Paola che illustrerà l'icona dell'incontro mondiale delle famiglie, un'icona molto, molto bella. Tra l'altro vi abbiamo fatto una piccola copia per ciascuno di voi, poi potete recuperarla. E dopo Paola ci sarà Roberto, che è qui dietro, lui si nasconde sempre ma è tipo molto interessante, che non è insieme a Giovanna perché ha la febbre, e che parlerà invece della spiritualità in famiglia, perché sia tutti noi siamo andati al santuario mariano irlandese che si trova a Knock. E in questo santuario è molto interessante la spiritualità che gira intorno a questo santuario. Poi Chiara, no? Così mi hanno detto, della festa, parlerà della festa delle famiglie che c'è stata insieme al Papa sempre a Dublino. E infine la messa finale, Federica e Davide. Saranno brevi, molto più brevi di me, naturalmente. Ok? Tocca a te.
Ho detto a Paolo di tranquillizzarvi che saremo brevi perché è già magari un po' tardi. Allora, a me è l'onore di presentarvi questa bellissima icona. Partiamo proprio dal nome, Amoris Laetitia, che è tradotto, no? La gioia dell'amore, che riprende il discorso anche che prima faceva Paolo. È un'icona che è stata realizzata appositamente per questo incontro mondiale delle famiglie. Ogni 3 anni si tiene un incontro mondiale delle famiglie, noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di parteciparvi. Quando era stata a Manila 6 anni fa, Roberto, sempre che si nasconde, aveva partecipato con Giovanna. Più di 6 anni fa? Caspita, il tempo passa.
2003,
chiedo scusa, quindi 15 anni, mamma mia. Allora, tornando all'icona, la gioia dell'amore che poi ha guidato l'incontro e anche il periodo precedente all'incontro con le famiglie. Osserviamo la forma, io ve la descrivo velocemente, ecco, non sono una studiosa, però ho approfondito perché mi piaceva questa icona, allora vi dico quello che ho scoperto, ma molto brevemente. Allora, innanzitutto la forma, se guardate ricorda proprio la forma di una casa, con 3 parti e 2 porte laterali. Al centro c'è la Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, e sono seduti attorno a un tavolo. Su questo tavolo, non si vede perché sono particolari piccoli, c'è del cibo, non è un cibo a caso, c'è il pane azimo, ci sono le erbe amare, ci sono i ravanelli, c'è il vino, quindi ci sono i simboli della Pasqua ebraica a significare proprio il passaggio dal peccato alla salvezza e a significare che la famiglia si ritrova attorno alla tavola per condividere il pane e si trova attorno alla tavola per condividere la fede, perché Gesù ha in mano un rotolo, è il rotolo della parola. E noi, riflettendo su questo, ci ritroviamo in questo momento, perché nel momento in cui ci ritroviamo attorno al tavolo, soprattutto alla sera, in cui gli orari più facilmente coincidono, è il momento in cui come famiglia possiamo parlare, discutere, confrontarci, raccontarci la giornata e anche pregare. Ai lati sia sulla sinistra che sulla destra ci sono due momenti, di due episodi in cui Gesù interviene all'interno della famiglia, in due momenti familiari. Sulla sinistra è la risurrezione della figlia di Gairo. Nella parte in basso si riconosce Gesù, che ha il manto blu, che prende per il polso la bambina. È una dodicenne, il Vangelo dice che aveva 12 anni, e avvisano il padre, Gairo, che la bambina, che era molto malata, è morta. Lui torna a casa, è accompagnato da Gesù, da alcuni apostoli, e nell'intimità della casa Gesù compie il miracolo di risuscitare la figlia che era malata e riprende a vivere. Non so se si vede da lontano, però c'è un panno rosso che divide la scena in due parti, una in alto e una più in basso. Quella in alto sono le persone, sono gli adulti, sono tutti adulti e sono increduli, cioè com'è possibile, la bambina è morta. Ma tra quegli adulti ci piace la figura di un bambino alla veste bianca, ed è l'unica persona del gruppo che sta sorridendo, come a dire, beh, c'è Gesù, ci pensa lui. E questa immagine proprio ci suggerisce come a volte i nostri figli ci insegnano tanto, a volte è difficile ascoltarli, nel periodo dell'adolescenza ancora di più, però dobbiamo ammettere che i bambini più piccoli e poi più grandi davvero ci sanno stupire con quello che fanno, e abbiamo tanto da imparare, come questo bambino che tranquillizza gli adulti e dice c'è Gesù. Allora Gesù interviene in una famiglia in un momento di dolore, legato alla malattia, legato alla morte, ed è lì presente con questa famiglia. Nella porta di destra, forse è più facile da vedere anche da distante, è il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Quindi di nuovo Gesù che interviene all'interno di una famiglia al momento del matrimonio. Qui la gioia è simboleggiata dal vino, il vino è il simbolo della gioia, e quella che poteva essere la delusione viene trasformata in gioia da Gesù. Questa è in sintesi il significato di quest'icona che ha accompagnato l'incontro. È un incontro che è stato preceduto, prima che Papa Francesco giungesse a Dublino, dalla possibilità di un pellegrinaggio all'interno della città di Dublino, a cui abbiamo partecipato. E ve lo racconto brevemente, perché è stato un pellegrinaggio particolare, innanzitutto un pellegrinaggio all'interno di una città, di una capitale europea, di una metropoli, in un percorso predisposto dalla diocesi per poter visitare 7 chiese. In ogni chiesa vi era un'intenzione di preghiera, e ci è piaciuto in una di queste 7 chiese scoprire che una di queste fosse anglicana, quindi non una chiesa cattolica, per dire il respiro ecumenico che ha avuto questo tipo di incontro. E riflettendo su questa esperienza di pellegrinaggio, ci siamo interpellati come famiglia, abbiamo rivisto la nostra esperienza di famiglia in questi 20 anni di matrimonio. Allora noi vi proponiamo una sorta di parallelismo tra l'esperienza del cammino compiuto fisicamente e l'esperienza del cammino di questi 20 anni familiari. Innanzitutto, quando abbiamo compiuto questo pellegrinaggio a Dublino, abbiamo trovato un tempo che va dalla pioggia alla grandine, al vento, al sole, nell'arco della stessa giornata. Il tempo in Irlanda è molto variabile. E pensando alla nostra esperienza familiare, noi viviamo questa situazione di tempo variabile, non c'è sempre il sole, sì, a volte c'è il sole che splende, ma in alcuni momenti, per motivi differenti, tira vento, c'è la grandine, e allora in questi momenti è importante magari ripararsi, passarsi l'ombrello, aiutarsi a vicenda per star bene insieme. In questo pellegrinaggio alcune strade erano molto comode, erano anche in piano, addirittura in discesa, altre invece sono in salita. E abbiamo rivisto in questo la nostra esperienza familiare. L'esperienza della nostra famiglia non è sempre facile, ci sono queste salite e l'importante è aspettarsi. Quando uno ha il fiatone aspetta l'altro, magari ti tiene lo zaino, tiene il carico per aiutarti comunque ad andare avanti insieme. In questo pellegrinaggio non eravamo da soli perché eravamo comunque insieme ad altre persone, ma questo pellegrinaggio l'abbiamo fatto anche insieme ad altri pellegrini che erano lì presenti. Allora, un'altra caratteristica, l'apertura come famiglia anche ad altre famiglie o anche a singoli, a persone che condividono con te un pezzo del cammino. A volte sono persone che aiuti, il più delle volte sono persone che ti aiutano, prima di tutto con la preghiera. Noi stiamo sperimentando anche questo proprio, e abbiamo sperimentato in alcuni momenti particolari della nostra esperienza familiare come tante persone siano vicine nella preghiera. Girando per le vie di Dublino è fondamentale avere una mappa per trovare queste 7 chiese, che poi non era sempre facile trovarle viste le indicazioni. E per noi la mappa della nostra famiglia è il Vangelo, è il punto di riferimento. Senza quello ci accorgiamo che è facile perderci. E poi nel cammino a volte bisogna riposarsi, prendere dei momenti di sosta per riprendere fiato. E noi nella nostra esperienza... Provo, sì, ok, è un po' così. Sto lontana? Non si sente più? Magari si sente meglio se non parlo al microfono. Ok, forse sì. È il segnale che la stavo facendo troppo lunga, ma ho finito, giuro. Così magari? Sì, ecco, così forse è meglio, bisognava allontanare un po' di più, ok. Ok. Sì, così? Sì. Lo spino. Ah, qua.
Prova a muoverlo un attimo, prova a parlare.
Sì, così? Sì, va bene, abbiamo ripreso la giusta direzione, ok. Dicevo, i momenti di sosta che per noi sono rappresentati dalla preghiera, le giornate di spiritualità con Don Pierluigi per noi sono veramente un momento di sosta fondamentale, proprio per poterci fermare come famiglia, prendere fiato, mettere per 1 o 2 giorni da parte le preoccupazioni lavorative o altro e riflettere alla luce del Vangelo. Passo la parola a Chiara. No, ecco, a Roberto, scusate.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la preghiera in famiglia, volevo iniziare con una piccola introduzione dicendo appunto che abbiamo avuto questa fortuna di passare qualche giorno prima della presenza del Papa proprio a questo santuario di Knock, 2 o 3 giorni prima forse, sì. Ecco, abbiamo fatto tappa appunto a questo grande santuario mariano, e diciamo che la nostra fortuna è stata quella di passare qualche giorno prima, beh, appunto. Quindi abbiamo avuto modo di girarlo in modo tranquillo perché non c'era tanta gente, e quindi diciamo che la nostra preghiera è stata veramente buona, è stata prolungata appunto per la presenza di pochi fedeli. E durante questo appunto prima tappa, questo pellegrinaggio alla Madonna di Knock, oltre a pregare per le nostre famiglie, oltre a pregare appunto per l'inizio di questa bella esperienza che è appunto l'incontro mondiale delle famiglie, abbiamo pensato che in quel momento la cosa più bella era affidare tutti noi, tutta la nostra diocesi che era qui a casa nostra. Affidare appunto questo attraverso questo momento di preghiera, questo momento gioioso della festa delle famiglie, affidare appunto tutta la nostra diocesi, ecco, alla Madonna di Knock. Inizio appunto con una citazione della famiglia Sconsorzio, appunto riguardo alla preghiera, dove appunto si dice che la preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore, vivo, e dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisognosi, per i familiari, per qualcuno che sta passando un momento difficile, per chiedere aiuto, per amare, per rendergli grazie per la vita e le cose buone, per chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di madre. Ecco, come esperienza appunto di diretta appunto di famiglia, ritroviamo sia io che Giovanna che sia appunto questo il centro della nostra preghiera, del nostro motivo di rivolgerci al Signore, l'essere in quel momento davanti a Lui, diciamo così, vuoti, così bisognosi, ecco, del suo amore, per poter riempirci del suo dono, il dono della preghiera, il dono dell'affidamento a Lui. In un altro passaggio il Papa appunto dice che appunto la preghiera fatta, espressa con parole semplici, può fare tanto bene alle nostre famiglie. Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all'Eucaristia. E poi in un altro passaggio, il nutrimento dell'Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni giorno l'alleanza matrimoniale come chiesa domestica. Appunto, per noi sposi, fermarsi alla fine di una giornata magari lunga, difficile, per appunto mettersi davanti al Signore, è un'occasione di incontro innanzitutto per noi, ma è un rendersi conto che il Signore in quel momento è lì con noi, è lì soprattutto per noi. Poi si dice in un altro passo dell'Amoris Laetitia: marito e moglie sono tra loro riflessi dell'amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l'aiuto, la carezza, l'abbraccio. E spesso ci accorgiamo al termine della preghiera, che magari può essere la lettura, la condivisione di un passo del Vangelo e magari di quello che magari questo ci ha colpito, la condivisione appunto, o magari la decina della decina del Santo Rosario, e ci accorgiamo appunto che attraverso questo momento di stacco appunto alla sera, di pausa da tutto quello che ci circonda, ci preoccupa, è per noi appunto espressione di ringraziamento, di gratitudine, e pensiamo soprattutto in questo momento nostro insieme al Signore che è importante in questo spazio ricordarsi di tutte le persone che magari chiedono il sostegno appunto della preghiera, il conforto, oppure ricordarsi di quelle persone magari in difficoltà, quelle situazioni che si conoscono, che magari purtroppo non riescono magari a famiglie che magari non riescono così ad avere appunto con l'amore del Signore. E per noi è importante anche ricordarci di quelle persone magari sole o magari che nessuno, di cui nessuno si ricorda. Grazie. Prima di terminare volevo estendere l'invito appunto in preparazione all'Avvento. Domenica 25 novembre...
Scusate, questo non era previsto, quindi...
No, l'avevo detto.
sto scherzando. Pubblicità, in tutte le conferenze c'è un po' di pubblicità.
Domenica 25 novembre, a Mortara, presso le suore Pianzoline, come appunto pastorale della famiglia, guidato da Don Pierluigi, terremo la giornata di spiritualità per, appunto, per famiglie e per fidanzati. La giornata inizia alle 9 e terminerà alle 17 con la celebrazione dell'Eucaristia. Appunto la giornata è aperta a tutti, e c'è appunto una piccola nota tecnica: si può partecipare al mattino alle 9, magari fino a mezzogiorno, magari chi ha problemi per bambini o cose varie, o magari nel pomeriggio per chi magari non può partecipare al mattino, o chi magari partecipa tutta la giornata, c'è bisogno della prenotazione perché è compreso anche il pasto. E appunto per chi vuole appunto partecipare tutta la giornata, le iscrizioni sono da prendere entro domenica 18 novembre. E niente, se possiamo magari estendere questo momento agli amici, così magari anche solo mezza giornata, siamo tutti benvenuti. Grazie.
È un video che abbiamo prodotto alcuni amatorialmente noi, con le foto che raccolgono i momenti durante la festa della famiglia, con l'arrivo del Papa e con la messa del giorno dopo. Guardate un po' l'abbigliamento, perché poi è il bello della giornata di domenica, è stato l'abbigliamento che avevamo.
Certo effetto rivederlo, per noi è sempre un'emozione rivedere questo video. Allora io vi racconto un po' l'esperienza della festa. Per me e Giancarlo la festa è stato un momento fondamentale. Diciamo che dopo 10 giorni di viaggio, di giro per l'Irlanda, è stato proprio come iniziare a entrare proprio nell'incontro mondiale delle famiglie, quindi iniziare la vera esperienza dell'incontro. È stato bello perché è stata una serata di testimonianze di tante famiglie, però in realtà la testimonianza non era di quelle famiglie sul palco, ma la testimonianza era di tutte le famiglie che erano sedute intorno a noi, perché ci hanno emozionato. Ci siamo trovati veramente ad essere una famiglia di famiglie. Tante famiglie riunite, richiamate da tutte le parti del mondo. Parlavamo un sacco di lingue, tutto veniva spiegato in inglese, eppure ci capivamo, senza sapere la lingua in modo preciso. E l'unico filo conduttore era l'amore che ci aveva chiamato lì e il Papa che ci aveva chiesto di... di trovarci tutti insieme in quel palazzetto. È stata davvero una grande emozione. E quello che mi piacerebbe un po' condividere con voi sono le parole che il Papa ci ha detto quella sera, perché ci hanno davvero toccato. La prima cosa che ci ha toccato è stato il parlare della santità della porta accanto. E è vero, siamo abituati a vedere i santi come persone che condotto una vita speciale, particolare, senza renderci conto che i santi sono uomini come noi e vengono da famiglie esattamente come noi, e quindi la santità è davvero per la porta accanto, è per tutti noi. E quindi ritrovarsi davanti e dire: caspite, è vero, la nostra vita è portata anche a quello, può essere guidata anche a quello, e dobbiamo prendere spunto da loro perché non erano diversi da noi. E quindi la nostra famiglia deve camminare in quella direzione, cercare quella strada, seguire il loro esempio e superare tutti i problemi, superare le difficoltà e arrivare a tendere a quello. Quindi ci ha colpito questa idea del proprio la porta accanto, il vicino che può essere il santo, che ti cambia la giornata, che ti cambia la vita. A volte non lo guardiamo neanche il vicino, facciamo fatica magari a salutarlo, invece dobbiamo imparare proprio ad apprezzare i piccoli gesti, sia in famiglia che nelle famiglie di fianco a tutti noi. Ci ha colpito una cosa perché siamo genitori e i santi nonni. Ha sottolineato l'importanza dei nonni nella società attuale, ed è reale. Io e Giancarlo lavoriamo e se non ci fossero i nonni a tenere i bambini, come faremmo? Non potremmo fare tutto quello che facciamo, e quindi santi davvero i nonni. Questi nonni che ci portano la storia e ci insegnano la storia. Sono la famiglia da cui arriviamo, la famiglia da cui prendiamo esempio, da cui possiamo crescere e imparare giorno dopo giorno. E quindi dobbiamo imparare veramente sempre a ringraziarli e a ringraziare la loro presenza, stimarli e amarli ogni giorno sempre di più, perché sono davvero una risorsa fondamentale, soprattutto nelle famiglie della società attuale, perché come me Giancarlo penso che la maggior parte delle famiglie qua presenti lavorino da mattina e sera e quindi hanno bisogno dei nonni. E i nonni che sono qui presenti in sala sanno perfettamente quello che dico, perché spesso sono coinvolti con i nipotini che corrono per casa anche quando siamo un po' stanchi, insomma. Quindi i nonni sono davvero la nostra risorsa fondamentale per la famiglia. Un altro punto che ha toccato è molto vicino ai giovani, secondo noi, ed era il discorso che ha fatto sui social media. Social media o tutti i vari mezzi di comunicazione che usiamo oggi, a partire da Facebook, a Instagram, a Internet, tutto quello che ne comporta, che a volte li vediamo come qualcosa che può distogliere dall'attenzione reale della vita. Invece quello che lui ha detto, impariamo ad usarli, usarli coscientemente, usarli come mezzo per arrivare ai giovani, arrivare alle famiglie più giovani, che oramai vivono di quello. E quindi perché no? Perché demonizzare questi social media? Anzi, utilizziamoli, avviciniamoci a loro il più possibile anche in questo modo. E sentirlo dire dal Papa, che comunque non è un Papa giovane, è stato anche questo un esempio forte, una scossa molto forte anche per noi. E da qui la decisione di fare questo video e di pubblicarlo su Facebook, proprio per far vedere anche a tutte le nostre amici, le nostre famiglie, amiche, quello che avevamo fatto in quei giorni, in modo semplice, solo foto anche un po' ridicole, però foto forti per noi, foto importanti, dove c'erano le nostre famiglie, la nostra fede, il nostro amore lì, presentato davanti a tutti. Vi lascio con un'ultima cosa che è stata quella che ci ha veramente dato il colpo finale, perché alla fine il Papa ha detto che Dio ha bisogno di tutte le famiglie proprio per presentare e per far sperimentare a tutti il suo amore. Ha bisogno di noi, noi siamo la sua risorsa. E quindi quello che ci siamo veramente portati a casa è stato un po' anche questo. Decidiamo veramente di essere famiglie che hanno il coraggio di prendere l'amore di Dio e di presentarlo a tutti, nel nostro piccolo, senza fare grandi cose, ma portarlo un po' a tutti, perché questo è quello che Lui vuole da noi. Grazie. Allora, a me tocca la conclusione, quindi al termine di questo nostro viaggio, che vi faccio una piccola digressione, è stato per noi un viaggio, come ha detto, come hanno già detto gli altri, veramente importante dal punto di vista di fede, ma io voglio sottolineare che è stato veramente una condivisione di amicizia tra famiglie. Siamo partiti per 10 giorni, abbiamo vissuto nella stessa macchina, negli stessi appartamenti, negli stessi bed and breakfast, ed è stata davvero un'esperienza fortissima, sia nelle nostre singole famiglie, ma sia anche tra le famiglie con le quali siamo andati. E questo ha arricchito il nostro viaggio di fede, perché la società di oggi a volte ci porta a isolarci. Invece questa è stata veramente una prova che l'unione fa la forza, e quindi dove uno era stanco l'altro tirava, dove l'altro non aveva più le forze c'era quello che diceva ma no dai andiamo a visitare anche quello, e quindi è stata davvero una bellissima esperienza anche dal punto di vista di amicizie tra famiglie. Come dicevo, a noi tocca la finale, che è stato veramente il punto più stancante forse, perché quella giornata abbiamo fatto qualcosa tipo 20 km a piedi, perché erano distanze interminabili, non si arrivava mai a questo benedetto quadrato di prato che ci avevano assegnato. Stancante, piovoso, ventoso, le abbiamo prese tutte davvero, però è stato davvero, quando il Papa ci ha passato a 1 metro di distanza, è stato veramente un qualcosa di indescrivibile. Un Papa che già il sabato sera ci aveva detto: come siete stanchi voi, sono stanco anch'io, quindi un Papa davvero vicino anche proprio a livello di familiarità, no? Cioè capiva le difficoltà, ha capito la stanchezza nostra, dei bambini, ed è stato un Papa davvero vicino a tutti. E nell'omelia della domenica davvero ha dimostrato e ci ha ricordato quanto importante è la nostra vocazione, perché sì, il Papa ha iniziato la sua omelia la domenica usando queste parole, che dobbiamo impegnarci a vivere la nostra vocazione di famiglie. A volte un po' ce lo dimentichiamo, quando parliamo di vocazione pensiamo solo a quella dei religiosi, ma la nostra è una grande vocazione, una vocazione di gioia, di momenti condivisi, ma a volte anche di sopportazione, di momenti in cui vorresti essere da solo in un eremo e invece hai a che fare con la cena, il bambino che deve fare i compiti, il marito che non trova le calze, insomma tutte quelle cose quotidiane. E questa, il riflettere sulla vocazione è stato davvero un momento toccante, e il fatto che sia proprio partito da lì il Papa ci ha colpito. Una vocazione che ha detto deve passare attraverso il ricordarsi del dono dello Spirito Santo, che è quello che ci è stato donato il giorno del nostro matrimonio e quello che tutti i giorni ci permette di andare avanti e di crescere, perché la nostra vocazione deve essere una vocazione in crescita, e una vocazione che deve essere sempre annaffiata dalla fede. Non dobbiamo mai dimenticarci quale è stato il disegno che Gesù ha indicato nel giorno del nostro matrimonio. E quindi il Papa ha fatto proprio un percorso di cammino familiare che a volte noi perdiamo un po' per strada. Ci ha anche detto che, come diceva Chiara, la santità della porta accanto, bisogna cercare di incoraggiarsi a vicenda, e questa è l'importanza di non perdere di vista le famiglie amiche, di creare relazione, di creare comunità. Di questo abbiamo bisogno. Le famiglie del giorno d'oggi hanno bisogno di ritornare a credere in se stesse e di creare comunità. A volte nelle nostre parrocchie non è così semplice, al giorno creare queste comunità così cooperanti, però quello che ci ha chiesto il Papa in quella domenica è stato anche a volte di saper andare oltre tutte quelle difficoltà, tutti quegli intoppi, tutti quegli ostacoli che a volte ci vengono messi davanti, e questo davvero è stato per noi un moto di presa di coscienza e di messa in moto di un atteggiamento forse che, al quale non avevamo non mai pensato, però al quale ci eravamo forse sempre un po' ritratti. Quindi pensare e agire a volte non partendo dal presupposto che tutto debba andare come diciamo noi, quindi ascoltare anche gli altri e mettersi a volte anche in discussione. Quello che poi il Papa ha voluto sottolineare è l'importanza dei sacramenti. Questo è una cosa che a noi ha molto toccato, perché ha proprio ribadito che battesimo e confermazione devono essere i segni portanti della famiglia. Quindi ha proprio detto: non aspettate che i bambini siano grandi per essere battezzati, battezzateli subito. E questo ho sentito dire in mezzo a una moltitudine di famiglie che venivano da tutto il mondo con urla che salivano, è stato davvero un grande insegnamento. Un finale poi che si è concluso ribadendo appunto che in mezzo a questi sacramenti c'è anche il matrimonio, e quindi non dimenticarsi mai che abbiamo tra le nostre mani la potenza di un sacramento che davvero può portare la società a un rinnovamento, basta volerlo. Come diceva Chiara, a volte anche l'utilizzo dei social media nuovi servono per cercare magari di attirare le coppie giovani che si vedono magari spaventate davanti o a volte non consapevoli che quello che a volte si fa anche negli incontri che facciamo dal Don sono semplicemente parlare di cose di vita quotidiana. Quindi l'importanza di saper trasmettere con semplicità quello che a noi è stato dato e che noi abbiamo saputo prendere, insomma. Non so se
sì, se posso aggiungere solo un pensiero che mi è piaciuto in un paio di
I calzini,
vabbè, calzini, non solo quello, cioè, mi imbosca sempre, o vanno in giro da soli o me li imbosco. No, Papa Francesco ha ripetuto due volte una parola molto importante durante l'omelia della domenica, ha ripetuto due volte la parola testimonianza. Le famiglie devono essere testimonianza per portare la buona notizia, difficile ovviamente, però devono anche testimoniare per rimanere una perenne fonte di rinnovamento spirituale. Sono proprio le sue parole testuali che sto leggendo adesso. E al mondo d'oggi, come si accennava, il fatto di testimoniare l'amore che ci può essere tra me e Federica, che non è uguale, cambia. Se fosse l'amore del primo giorno sarebbe una coppia sterile, ma l'amore deve rinnovarsi, deve aumentare ogni giorno. Io le voglio un po' più di bene rispetto a ieri, perché mi ha trovato i calzini, però è quello che deve essere il bello della nostra testimonianza, la testimonianza di una coppia che si vuole bene, in modo tale da far vedere e appunto testimoniare alle coppie che ci possono essere in chiesa, che ci possono essere, che incontriamo tutti gli anni durante i corsi prematrimoniali, che è quella di testimoniare la voglia di amarsi. Dopo 15 anni non è facile, cioè ogni tanto ti scappa la pazienza, però è lo Spirito Santo, è la testimonianza, è l'amore che comunque ci lega in questi 15 anni di matrimonio a farci superare le difficoltà. Quindi quando si arriva stanchi a casa la sera, con tutti i problemi possibili e immaginabili che ci possono essere in una giornata di lavoro, e magari mettersi a far da mangiare, magari appunto fare i compiti, quello è comunque arrivare a casa la sera o comunque prima di andare a letto, darsi il bacio della buonanotte, è quello che poi ti fa superare tutto. Quindi il fatto di testimoniare anche alle altre coppie l'amore che c'è nella nostra coppia è sicuramente qualcosa di molto importante.
Bene, no, direi che abbiamo detto tutto. Sì. Grazie a tutti per l'ascolto.
Che tenga delle riunite.
È arrivato il momento delle domande, se qualcuno vuole farle basta che mi faccia un cenno che porto il microfono. Ma in definitiva ne vorrei fare io una. Avete parlato, il tema diceva proprio il discorso della vocazione, cioè Dio chiama alla famiglia ancora oggi. Non mi ricordo se lei o qualcuno ha parlato di una grande vocazione, lo Spirito Santo vi ha dato il dono per il sacramento del matrimonio. Ma nella società di oggi, come viviamo oggi, con quello che ci viene, diciamo, propinato dai mass media, da tutto quello che è la vita quotidiana, questo Spirito Santo, dove lo vanno a cercare gli sposi? Domanda.
Chi vuole rispondere?
Francesco risponde. Rispondo io, sì.
Vai qua, vai.
Sì.
Magari aggiungiamo.
Lo Spirito Santo. Spirito Santo, da quello che so di poco di teologia che so, ispira, cioè soffia dove vuole, no? Nel senso che ispira tutte le famiglie del mondo. E io direi anche quelle che, diciamo, non fanno parte della nostra fede, no? Perché a volte sono delle testimonianze anche le famiglie che non fanno parte di un cammino di fede cristiano. Non so, penso alle famiglie che ho visto in un breve passaggio in Africa, in cui, diciamo, l'elemento figli, l'elemento parentale è molto forte, mentre noi lo stiamo un po' perdendo, no? Diventano un esempio per quello. Nell'esperienza che abbiamo fatto in un altro continente, le famiglie ci hanno insegnato l'importanza della vicinanza, no? Dell'aiuto reciproco, anche se non erano della stessa confessione religiosa, della stessa, non so, in quel luogo in cui tolto la voce. È staccato tutto.
Parliamo così che forse.
Sì, ok. Nel luogo in cui abbiamo vissuto per un po' di tempo era. Vado avanti. Era abbastanza normale aiutarsi tra famiglie per costruire la casa, per esempio, no? Cioè uno metteva i mattoni, l'altro era un muratore, l'altro faceva l'idraulico e uno aiutava l'altro gratis, perché poi veniva l'altro che aiutava l'altro e viceversa, no? Una specie di catena buona, no? Una buona catena di solidarietà. Allora, lo Spirito soffia dove vuole, ci dà la possibilità. Lascia stare Sergio, fa niente. Ci dà la possibilità di capire che nulla è perduto, anzi abbiamo una grossa, grossa speranza. Quello che dicevo è che comunque famiglie e giovani sono dei nodi cruciali, cioè non possiamo dimenticarci che ci siano queste due realtà molto molto importanti. E la parola che ha detto il mio ex alunno Davide Cirioni, che naturalmente è stato, come dire, alunno non perché fa parte del mio team, ma perché è stato veramente il mio alunno, anche se non sembra, la parola testimonianza, che avviene semplicemente nel quotidiano. Mi viene in mente la parola semplice perché anche i preti, i sacerdoti la volta scorsa parlavano di una semplicità nel loro esprimere la vocazione sacerdotale. Quindi non pensiamo di fare delle cose straordinarie, immense, grandiose, eccetera. Lì dove Gesù ci indica un cammino, noi proviamo a percorrerlo, e alcune volte questo cammino è, come dire, facile, altre volte è un cammino un po' più complicato, e allora ci si domanda veramente se si hanno gli strumenti per compiere questo cammino. Però qui ritorna il discorso del sacramento, che non è semplicemente una bella festa, un bella, che ne so, le bomboniere, eccetera, ma per noi cristiani diventa un camminare insieme a, che ci dà la possibilità di continuare, no, nel cammino. Cammino che le persone qui presenti potrebbero testimoniare a volte la difficoltà. Ecco, sto parlando di famiglie che non sono, diciamo, all'inizio del matrimonio, ma hanno compiuto un bel cammino, e naturalmente ci sono di esempio, perché qui presenti tra pubblico ci sono persone che per me sono di esempio per quello che mi hanno testimoniato, a volte semplicemente con delle parole, senza dei grossi discorsi da palco o cifra, insomma. Ecco.
Se qualcuno vuole fare qualche domanda, alzi la voce.
Il titolo del ciclo di Confessione dice Dio chiama, ma ecco, il dubbio è che nel fare le famiglie si sia diventati sordi, nel senso, si parla molto di convivenza, però si fa fatica a parlare di matrimonio, specialmente matrimonio religioso. Che cosa spaventa?
Non lo so, cioè, nel senso, fortunatamente Francesco c'ha ancora 15 anni, quindi il problema lo rimandiamo fra una decina d'anni. Però il passo che ho letto prima, no, di questo strumento di lavoro per il sinodo dei giovani, dice che i genitori rappresentano un modello di fede e di dedizione che è fonte di ispirazione per i loro figli. Allora, la scelta della convivenza, o comunque, è una scelta che deriva comunque da, non so, non vorrei giudicare nessuno, però se vedo il papà e la mamma che comunque, nonostante le difficoltà, vanno avanti, cercherò di seguire la loro strada, perché li vedo comunque felici, anche se hanno tante difficoltà. Non so se, penso che sia sempre il discorso anche dei preti, no? Come mai non siete in 20? E dove sono le altre 18 famiglie che avrebbero, come dire, agevolato la vocazione dei loro figli e che non sono presenti, no? Quindi sempre arrivare agli ultimi, cioè all'ultimo risultato, no? Le famiglie che non ci sono più perché i giovani, i preti che non ci sono più, forse bisogna risalire un po' più indietro, insomma, ecco, all'origine di quello che adesso stiamo vedendo, che comunque secondo me è un passaggio, non sto parlando di un apocalisse, di un cataclisma, è una situazione di passaggio, insomma, ecco. Non so se ho risposto, però mi sembra di dire questo, insomma.
A volte si ha la paura, proprio anche di, non so se è paura, il testimoniare. Adesso voi avete testimoniato, e forse noi non siamo le persone che siamo fatti in ascolto, quindi qualcuno ci ha chiamato e siamo già in ascolto. Possiamo dirlo alle persone che non ci sono. Però come facciamo a dirlo? Testimoniando, no? E dobbiamo forse testimoniare ero solo prima e pregavo da solo. Sono diventato coppia, ho iniziato a imparare a pregare, e non so se lo faccio bene, ecco, pregare insieme mia moglie. Fortunatamente o sfortunatamente gli equilibri sono sganciati subito, sono arrivati tre bambini uno dietro l'altro, e abbiamo reimparato ancora a pregare insieme a loro, perché a volte da soli con mia moglie quasi ci hanno detto di farlo. E invece poi con Giorgio e Giulia Gaia mi hanno detto, beh, c'è, se il giorno del matrimonio, quindi quel sacramento, c'eri anche tu,
allora ti riconfermo sì tutti i giorni. È difficile, adesso sembra che sono chissà che cosa sto dicendo, però si fa nella quotidianità, che prima di andare a letto, pregare anche con i bambini, a noi ci unisce, perché lo sgridare il figlio o anche litigare con la moglie, in quel momento, anche se però diciamo preghiamo insieme. Ecco, a volte si ha paura proprio di testimoniare, cioè ecco perché forse non erano in vendita, è rimasta una cosa da
dire. Ce l'ha con te. Perché è rimasta, una cosa dei venti.
Sì. Perché mi sono messo nei panni di questi poveri due che non sapevano cosa rispondere, insomma.
No, cioè, anche lì, cioè, se si impara anche a testimoniare, l'anno prossimo saremo in 100.
No, hai espresso bene, è reale il tuo concetto, assolutamente sì. Anche il Signore che prima diceva che cosa che blocca. Magari anche la parola per sempre blocca. Noi quando facciamo i corsi prematrimoniali lo diciamo, non abbiamo, non diamo né un voto migliore o un voto peggiore a chi si sposa in chiesa e chi si sposa in comune. Sono sposati, l'amore è quello. Chi si sposa in chiesa vale, ha qualcosina in più rispetto a quello che si sposa in comune, allo Spirito Santo. Però sono una coppia come un'altra, assolutamente. Solo che uno fa un progetto e mette davanti il per sempre. Io sposo te per sempre. Quindi un legame indissolubile. E l'ho scelto, l'abbiamo scelto, no?
E poi mi volevo fare il paragone della vocazione sacerdotale, che ci hanno detto che ci vogliono dai 6-7 anni poi per arrivare, e noi 3 serate abbiamo fatto, quindi è più difficile per noi perché dopo c'è tanta preparazione.
Io volevo stressare due concetti: uno è quello di parlare anche del fatto che il matrimonio è anche sopportarsi, nel senso che, come avete detto bene voi, non sono tutte rose e fiori, assolutamente. E vuol dire anche un po' scendere a compromesso reciproco, sempre con dei valori fissi. E l'altro concetto che vorrei stressare, per ovvi motivi per chi mi conosce, è l'essere insieme nella malattia. Perché ci sono dei momenti importanti nella vita in cui, se tu hai avuto la fortuna, e voglio dirlo, di conoscere una persona per tanti motivi illuminata come Don Pierluigi Cosmetta, che ti ha insegnato in un certo modo come fare ad andare avanti comunque, pregando sempre lo Spirito Santo e la Madonna, anche nei momenti difficili veramente puoi riuscire ad andare avanti faticosamente ricostruendo la tua coppia.
Grazie.
Bene, questo silenzio è strano. Va bene, allora noi vi ringraziamo.
Grazie a voi.
Invito padre Fabio per la preghiera conclusiva. Sì, siete stati molto bravi, mi sono piaciuti un po' tutto, anche filmati per le vostre considerazioni.
Vai Fra, è il tuo momento.
Il primo filmato che hai scaricato da YouTube.
Sì, quello della signora che apre la cassettina, ce l'ho su chiavetta, non l'ho scaricato io, l'ha scaricato questo mio collega Cristiano, il santo. Ce l'ho, se lo vuoi. Non sono più riuscito a trovarlo.
Te lo faccio.
Noi ringraziamo loro.
Penso che di aggiungere una cosa che forse non è stata detta la volta scorsa, e forse neanche questa sera. Allora, penso che ogni vocazione è proprio un sacramento, e quando uno vive un sacramento lo deve vivere coinvolto, proprio come fosse un tuffo, ecco, che uno fa e si butta cercando di fare l'esercizio il meglio possibile, e poi sarà, diciamo, ciò che accadrà. E penso che un po' questo, i nostri sacerdoti si sono tuffati da questa richiesta, da questa domanda di Dio, e anche una famiglia in fondo si tuffa, si lascia guidare da un'altra persona, e la coppia. In fondo, in quel brevissimo film che è stato dato all'inizio, che mi ha colpito molto, questa donna ormai anziana, ormai vedova, che poi hanno fatto vedere il marito e gli dava poi la mano alla fine, questa donna ormai vedova che apre questa scatola di ricordi e che fa vedere la prima scena, che è molto bella, in cui c'è questo ragazzo che ha desiderio di questa ragazza, e in fondo gli dà un oggettino piccolo che è la pazienza. Ecco, forse nella nostra società odierna manca la pazienza, questi tempi ai quali bisogna avere pazienza per costruire. Cioè, voi siete circondati dalla campagna e il contadino deve seminare e deve attendere. Poi c'è la natura, c'è tutto quello che avviene, che poi crescerà. Ecco, qui avete il riso, dalle mie parti c'è il grano, quindi ecco, bisogna aspettare. Quindi anche dove c'è la crisi della famiglia, come oggi in Italia, e dove c'è la crisi anche vocazionale dei sacerdoti, forse ci vuole la pazienza. L'importante è che noi giochiamo la nostra vita con certi valori, con certe cose. Secondo me è importante questo.
Grazie.
La preghiera. Ah, Padre nostro, scusate, allora. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Ma cosa, che non ha spento?